Nous y avons l'air tout de suite. Come a conclusione, no, di questo cammino, noi ritorniamo alla prima parabola che fa un po' da sfondo tutte le volte che noi ascoltiamo una parola per la scrittura, una parola del Vangelo. Cioè si tratta sempre di uno che semina nel nostro cuore. Non semina semplicemente una parola, ma semina se stesso, lui, il verbo della vita. E noi, per portar frutto, vuol dire che facciamo crescere lui fino a realizzare quello che dice San Paolo: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Allora dicevo che volevo un po' come presentarvi una specie di, e chiamiamolo sintesi, ma è un'immagine di riferimento, che in qualche modo rende conto del fatto che, ma perché facciamo sempre così tanta fatica a produrre questo frutto? Non è che noi non riconosciamo l'amore di Dio, non è che noi non vogliamo vivere l'amore di Dio, però ogni volta, appena il piedino è schiacciato, noi dimentichiamo. Allora, come mai questa fatica? Quando dicevo, vorrei dare una spiegazione teologica, no? Nel senso che mi riferisco alla vicenda di Gesù, in particolare a una espressione molto semplice che usa Gesù, che però nella traduzione italiana alla miseria scompare. Allora, siamo al capitolo 14 di Giovanni. Gesù ha appena risposto all'ultimo intervento degli apostoli. Allora, è intervenuto Pietro, è intervenuto Tommaso, è intervenuto Filippo e poi interviene Giuda, non Giuda di Iscariota, Giuda, l'apostolo Giuda, no? La domanda di Giuda è: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Detto in poche parole, Giuda si è reso conto che l'idea che avevano loro del Messia non corrisponde a quello che Gesù diceva. Siccome nella testa gli apostoli avevano il Messia si rivela, il mondo è cambiato, i malvagi sono distrutti e i buoni fatti vivere, ma si è reso conto che questa visione non corrisponde. Allora fa la domanda: ma perché quando viene il Messia non si rivela a tutto il mondo, di modo che lo riconosce, lo possa riconoscere, adorare Dio e convertirsi immediatamente al regno? Allora lui fa la domanda e dice: perché ti devi far conoscere a noi e non al mondo? Quindi vuol dire, non è che è scontato l'azione del Messia, ma occorre amare il Messia per poterlo riconoscere. E Gesù difatti risponde, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questa è la risposta che Gesù dà all'apostolo Giuda. Poi il discorso continua, perché Gesù parla subito dell'invio dello Spirito Santo e del fatto che lui deve andare, cioè deve morire. Ma usa questa espressione: non parlerò più a lungo con voi. Tradotto vorrebbe dire, se anche stessi qui a parlare delle giornate, non capireste lo stesso. Questo vuol dire, la sostanza. Ma, dice, quello che vi ho detto è sufficiente per farvi capire questo. E dice, viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Di per sé, poi il versetto finisce, alzatevi, andiamo via da qui. Cioè, tutto il discorso dell'ultima cena sembrerebbe concluso. Poi dopo voi continuate a leggere il Vangelo e ci sono altri due capitoli. Ma quello che Gesù aveva da dire è concluso e di per sé si potrebbe saltare subito a quando Gesù va nell'orto del Getsemane e incomincia la sua passione. Perché dico che la resa italiana non fa presagire l'enormità di quello che sta dicendo? Perché traducendo contro di me non può nulla, noi immaginiamo, allora certo lui subirà la passione, però non è che il diavolo riuscirà a piegarlo, come a dire, lui ha paura, sì, della morte, ma non è che scappa, che si arrabbia, non va fino in fondo, no, alla sua opera. E in fondo diciamo, può venire il diavolo, ma lui resta unito al suo Dio e resta unito agli uomini. E vi ricordate, all'inizio del Vangelo, quando si parla delle tentazioni, dopo averle superate, no, tutte e tre, si dice, a suo tempo ritornerà il diavolo. E ritorna al tempo della passione. Ma, perdonate se faccio un po' il professorino, perdonate, ma è solo per sottolineare che in greco non c'è scritto contro di me non può nulla, ma semplicemente c'è scritto viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Semplicemente, in me non ha nulla. Questa espressione corrisponde a quella che ha usato poco prima quando dice chi osserva i miei comandamenti mi ama. Ma il testo non dice chi osserva i miei comandamenti, dice chi ha i miei comandamenti mi ama. Questa frasetta è una bomba atomica. Cioè, voglio cercare di spiegare in cosa consiste la forza di questa espressione che usa Gesù, se ci riesco. Gesù, con questa frase, non viene il principe di questo mondo, allude al fatto che subirà la condanna, subirà la passione e questa è opera del maligno. Perché il demonio, adesso stiamo all'interpretazione della traduzione interna, perché il demonio contro Gesù non può nulla? Non pensate che è figlio di Dio, perché la prova la subisce nella sua umanità. Perché il demonio, quando arriva e scatena, diciamo, tutto il suo armamentario, no, di potere, quindi di calpestamento, no, di ingiustizia, di violenza contro di lui, non ottiene nulla. Tra parentesi, una piccola annotazione. La prova più forte per Gesù sta nel dover patire così tanto? Voi immaginate che per più di 1000 anni i credenti, quindi i cristiani, non hanno mai rappresentato Gesù in croce sofferente. Mai. Oh, quasi 1000 anni, eh? Perché? Ciò che colpiva i credenti non era la sofferenza di una esecuzione, diciamo così, figura, no? Anche perché ne vedevano tante di queste cose, no? Ma quello che colpiva era il fatto non della sofferenza, ma della ignominia, della vergogna. Cioè il figlio di Dio che viene trattato così ignominiosamente, e questo è la vera prova, perché l'ignominia significa il prevalere del mondo. È come se il mondo, quindi il principe di questo mondo, la spunta in quanto riesce a togliere ogni dignità all'altro. Ma l'ha tolta la dignità a Gesù? No. Allora ritorniamo al in me non ha nulla. Provate a immaginare così. Se Gesù avesse accettato nel suo, diciamo così, eroismo, tra l'altro, guardate che il Vangelo non descrive mai Gesù in atteggiamento eroico. Mai. Comunque, avesse accettato nel suo eroismo di dar la vita, no, per una grande causa, e quindi avesse in qualche modo cercato una grandezza, con fini nobili, no? Ma comunque una grandezza. Quando il demonio arriva con l'ingiustizia, con la violenza, con la condanna, no, di un processo, è come se gli avesse detto: oh, questa grandezza è mia, paga il dazio. Il demonio non riesce a togliere, a spostare Gesù dal suo agire, diciamo così, dal suo agire radicale per l'amore di Dio e l'amore del prossimo, perché tutto ciò che sa di questo mondo, di cui il diavolo è il principe, non c'è in Gesù. Gesù non ha né un'ombra di potere, prestigio, importanza, grandezza. Gesù non cerca minimamente queste cose. Queste cose, anche se noi le dipingiamo in senso nobile, sono proprietà del diavolo. Quando c'è la tentazione, quando c'è la prova, il diavolo, come dicesse, questa roba è mia, paga. Vi faccio un esempio. Noi due abbiamo bisticciato, però io sono geloso di te perché tu hai più qualità. Non è che non sono generoso e non riesco a perdonarti, ma se io trattengo la gelosia non riuscirò a perdonare. Il demonio dice: avete bisticciato? Ricorda che la gelosia è roba mia, paga. Paga vuol dire non puoi recuperare la purezza del cuore perché tu devi pagare il dazio. Se tu vuoi mantenere l'invidia o la gelosia, non potrai perdonare. Vale sempre il solito principio, no? Io voglio essere grande, bisticcio e non voglio cedere. Non è che il mio cuore non è capace di perdonare, ma siccome vuole la grandezza, non riesce. Allora, tutto ciò su cui questo mondo è fondato, e in genere sono le famose tentazioni, il potere, il prestigio, l'importanza, sono proprietà del diavolo. Quando Gesù dice, viene il principe di questo mondo e in me non ha nulla, vuol dire, in me non c'è niente che possa far pensare al diavolo che abbia qualcosa di suo. Qualcosa di suo vuol dire un desiderio di grandezza, un desiderio di potere, un desiderio di prestigio. Non trovando niente, il diavolo va via scornato. Non solo, ma quando il diavolo non trova niente, più esercita il suo potere, diciamo, malvagio, no, di violenza, più farà risaltare l'amore di Dio. Se tutti mi danno delle carezze e io dico, oh, come amo tutti, punto di domanda, sarà vero? Se tutti mi vengono contro e io sono sempre nella gioia e sono sempre benevolo, uguale, da dove la prende Allora, la differenza tra noi e Gesù non è che, beh, adesso prendete un beneficio di inventarlo, è solo per far capire, no? Allora, sia lui che noi subiamo una prova, pensate alle tentazioni. Allora, quando arriva il demonio a lui, non trova niente di questo mondo e Gesù supera la tentazione. Quando arriva a noi, sapete quante proprietà teniamo in cantina chiuse? Allora il diavolo dice, oh, che credi? Paga! Non è roba tua! Quindi, non so, tutti i desideri di grandezza, tutti il senso di prestigio che noi, no? Quel continuare ad accampare diritti, come se noi fossimo al centro del mondo. Questo è proprietà del diavolo. Noi non riusciamo a vivere l'amore a Dio.
Tanto noi andiamo avanti, va? Questo non funziona più. Allora, noi non riusciamo a vivere questo amore di Dio, a cui pure crediamo, che pure ci tocca, che pure, diciamo così, noi riconosciamo come la cosa più preziosa che abbiamo. Però contemporaneamente noi vogliamo trattenere le proprietà del diavolo. Il diavolo interviene e dice, no bello mio, questo è roba mia, la devi dare a me. Così quando c'è la tentazione noi non riusciamo a superarla. Una volta c'era una sala gremita, no? E parlavo. Adesso magari è staccato quello. Prova. Se no, continuiamo così. Ecco, sì, sì, dovrebbe. Allora, c'era una sala gremita, no? E dicevo, c'erano lì delle...
Prego. Mi hanno detto registratore di controllare, ma va.
E ho fatto questa piccola domanda. Supponiamo, io sono mezzo mago, stanotte ho sognato che una di voi sarà inviata nel mondo con una qualità particolare. Allora, ho sognato che tu verrai gratificata di questo dono. Tutto ciò che tu tocchi lo trasformi in pane. Vai, che il mondo è pieno di fame e tu sfamerai tutti gli uomini. Tutti, come dire, non accetti, non vai, non ti alzi e vai. Ma Gesù l'ha fatto. Allora, anche nessuno si tira indietro davanti a una cosa grande, ma la domanda è, quella cosa grande corrisponde al volere di Dio? Se non l'ha fatto Gesù, lo possiamo fare noi? Allora, il principio che c'è sotto, no? La dignità della nostra umanità è custodita dall'umanità di Gesù, che conosce ciò che è gradito a Dio o no. Quando a lui, nelle tentazioni, di che queste pietre diventino pane, non immaginate che lui abbia fame e poteva trasformare le pietre in pane, anche perché se avesse avuto questo potere avrebbe potuto dire va bene, ho già mangiato, sono a posto. È lo stesso, no? È in funzione del suo compito di Messia. Se avesse fatto una cosa del genere, pensate agli antichi imperatori, tu dai da mangiare al popolo, il popolo ti sta sottomesso. Ma Gesù l'ha fatto? No. Quando il diavolo l'ha portato sul pinacolo del tempio, buttati giù, poteva farlo, no? E se sotto c'erano le persone che guardavano, uno che riesce a planare dolcemente, senza paracadute, avrebbe, come dire, conquistato tutti. Ma questo tipo di conquista non corrisponde al disegno di Dio, perché Dio vuole soggetti liberi in amore, non schiavi che fingono di amare per avere qualcosa. Allora, ciò che non corrisponde a questa dignità, non illudetevi, anche se vi sembra una cosa grande, meravigliosa, grandiosa, vi porta a perdere. Non che vi fa vivere l'amore di Dio in pienezza. Allora, questa espressione di Gesù, in me non ha nulla, cercate di applicarla costantemente al cuore vostro, ognuno, no? Ognuno si muove in questa direzione, e dire, ma io in questa situazione, cos'è che trattengo delle, come dire, delle qualità, no? Dei, diciamo, dei benefici, c'è anche un altro termine che adesso mi sfugge, comunque, di qualcosa che vale per questo mondo. Ogni volta che noi tratteniamo qualcosa che vale per il mondo, noi perdiamo il vigore dell'amore. È strano, ma è così. Allora, per noi si tratta non, diciamo così, di evitare i peccati, che non si possono evitare, ma di non chiuderci nelle illusioni. E sono le illusioni di bene che noi abbiamo che ci fregano. Allora, è molto meglio nella tentazione dire cos'è che corrisponde alla dignità della mia umanità. E devo guardare a Gesù per saperlo. Quello che lui ha fatto lo posso fare anch'io. Quando si vive così, a poco il cuore si libera da tutte le pastoie, da tutti i pesi morti, come dire, mi vengono in mente le immagini dei, come dire, dei carcerati, quelli che con una palla al piede che, no, che vanno a lavorare e non possono scappare, no? Cioè, noi abbiamo tante palle al piede che non ci permettono di vivere secondo il desiderio del cuore che abbiamo. E se voi osservate, quello che ci impedisce è esattamente la proprietà del diavolo che tratteniamo. Non so se avete mai notato, Gesù sulla croce non ha mai detto "io vi perdono". Nel dire "io ti perdono" ci può essere ancora un'ombra di vanità personale. Lui era così privo dei beni di questo mondo da neanche questa cosa, che era evidente nel suo atteggiamento, non l'attribuisce a sé e prega il Padre "vi perdoni". Ci sono molti particolari nel racconto della passione di Gesù che noi leggiamo in modo troppo mondano. E se noi potessimo intuire la forza che Gesù segue per vivere fino in fondo, no, la sua passione, noi capiremmo, almeno capiremo qualcosa di più della profondità e dello splendore della nostra umanità. Ma questa profondità e splendore dove si rivela? Quando c'è la prova. Allora, prendete qualsiasi elemento, diciamo, di vita quotidiana. Io in genere prendo sempre questo dell'offesa, no? Perché è quella più, quella che ci capita di più. Non faccio mai l'esempio rispetto al desiderio, per esempio al sesso, perché sono cose molto più, ognuno le vive a suo modo. Invece quello sull'offesa, tutti le viviamo allo stesso modo. E il fatto di sentirmi offeso, quindi solo il sentire che sono offeso, vuol dire che appartengo ancora a questo mondo. Sono già sottoposto alla proprietà del diavolo, perché difendo qualcosa di me, questo tipo di difesa corrisponde a un valore del mondo, non di Dio. Nei salmi non si dice tu sei la mia difesa, tu sei la mia roccia, perché la vogliamo fare noi? Se noi potessimo, quando preghiamo, sapete quante cose diciamo che in pratica disattendiamo? Tu sei il mio pastore, non manco di nulla. E perché questo latte è così bollente? Non potevi prepararlo un po'? Continuamente. Allora, dov'è la verità del tu sei il mio pastore, non manco di nulla? Se appena mi viene meno qualcosa, sono già lì. Allora, il possesso, la pretesa, la rivendicazione, la lamentela denotano tutti gli attaccamenti alle proprietà del diavolo. Ed è inutile che noi vogliamo amare il Signore e il prossimo se siamo attaccati a queste rivendicazioni, pretese o lamentele. Quando dicevo, se noi avessimo la possibilità di dire adesso, io sono qua, tutto quello che io posso prendere dalla grazia di Dio passa solo perché sono qua. Se io da qui penso, se fossi a pregare sarebbe meglio, se avessi questo atteggiamento sarebbe meglio, se tutti questi se che noi mettiamo, no? Sono tutti elementi di disturbo per il nostro cuore nel suo accogliere e vivere l'amore di Dio. Noi immaginiamo che l'amore di Dio corrisponda a sentire così, fare così, tutte storie. Perché quando noi siamo nella situazione concreta, non valgono più l'immaginazione, vale la realtà. E Dio si coglie nella realtà, non nell'immaginazione. Allora, alla fine, questa sarebbe la mia conclusione, alla fine, noi cadiamo nelle tentazioni, non nelle prove, perché non riconosciamo Dio capace di compiere le sue promesse in noi. Noi siamo sempre lì a puntare il dito contro Dio in qualcosa. Non mi hai fatto questo, mi dovevi fare questo, o a volte direttamente non lo diciamo, ma in pratica sempre così. Quando si diceva di stamattina, no, nessuno vi rubi la letizia della misericordia, corrisponde a questo. Per non farsi rubare la letizia della misericordia, non dovete stare attaccati a niente di questo mondo se non alla misericordia. Ma stare attaccati alla misericordia vuol dire credere fino in fondo all'amore di Dio, punto, e basta. Ma noi vogliamo e l'amore di Dio e le nostre rivendicazioni. Noi vogliamo e l'amore di Dio e le cose di questo mondo. Pensate per esempio nella vita fraterna, no? A quanto gioco... Forse adesso no, ma quando eravate un po' più giovani, a quanto gioca il senso dell'importanza. Lei ha di più, io di meno. Lei è più onorata e io di meno. Lei ha un posto migliore e io no. Quanto gioca questo? A volte pensieri segreti, No. Non abbiamo neanche il coraggio di tirarli fuori. Ma pensieri segreti ci sono. Per esempio, per alcune persone vale questo. Quando vanno indietro nella loro vita, sempre si condannano. Ho fatto questo, mi hanno fatto questo. Non so, come una specie di tristezza, ma perseguita, no? E non ci accorgiamo che noi ci mettiamo al posto di Dio. Anzi, ci sembra che quando ci condanniamo facciamo una cosa santa. È una specie di criterio di discernimento. Io trovo molte persone che vivono con tanti sensi di colpa, ma non hanno mai la percezione del senso del peccato. Sensi di colpa ce l'hanno tutti, non proprio tutti, ma sono molti, no? Beh, alimentare il senso di colpa significa a parte il sostituirsi a Dio, ma non credere proprio all'amore di Dio. Eppure con la testa diciamo di sì. Allora, il camminare, no, nella via dello Spirito significa togliere ogni impedimento che sappia di questo mondo. Perché l'amore di Dio, che davvero corrisponde alla verità del nostro cuore, possa essere vissuto nella sua integrità, nella sua totalità. Vi dicevo già, no, che se voi dovete avere, non so, un principio di discernimento, no, per il vostro cammino, non guardate mai quello che fate di bene. Guardate sempre come portate il male. E se voi guardate come portate il male, voi capite se il vostro cuore è attaccato alle, come dire, alle cose di questo mondo di cui il diavolo è il padrone, oppure arriva il diavolo, non trova nulla che gli appartiene e vi lascia andare, come ha fatto con Gesù. È il modo di rispondere al male che verifica lo stato di purità del cuore. Questo è il motivo per cui, se anche vi passassero tutti i pensieri più lussuriosi, oppure più odiosi di questo mondo, voi dite, posso parlare tranquillo, non me ne frega niente, tu credi di portarmi fuori? No, non ci sto, perché il giudice non sono io, è il Signore. Se io mi libero da questo giudizio che faccio su me stesso, mi stacco da molte proprietà di questo mondo, e il diavolo molte volte frana nel suo tentativo di distogliervi dall'amore di Dio. E uno dice, ma sembra semplice. A dirlo sì, e forse anche a capirlo sì, ma a farlo no. Questo farlo è perché noi siamo imbottiti delle modalità del sentire, del pensare, del vivere, quindi anche del guardare di questo mondo. Questo mondo è proprietà del diavolo. Non fate guerra al diavolo inutilmente. Questo mondo è suo. Ma la cosa bella è che Dio, per far risplendere il suo amore nel mondo, non ha bisogno di conquistare il mondo. Il mondo lo lascia al diavolo, ma fa sì che il diavolo non trovi mai nulla che gli appartiene. Fa sì che questo splendore di amore attraversi questo mondo in modo da rendere inutile, da rendere vano, da rendere vuota la pressione, diciamo così, no, del diavolo. Chi vuol cambiare il mondo sarà cambiato dal mondo. Chi invece vuole semplicemente far risplendere qualcosa del mondo, il mondo accoglierà. È come quando nella vita fraterna, se voglio cambiare la mia sorella perché è cattiva, la sua cattiveria cambierà me. Se invece io non voglio cambiare in assoluto lei e porto una dolce pazienza con lei, io cambio, ma cambierà anche lei. Se no avviene il contrario. Ecco, vorrei lasciarvi proprio questo: in me non ha nulla. Ogni tentazione che subite, ogni situazione che vivete, no? Provate con la coda dell'orecchio, che non si dice, ma a sentire, ma il diavolo cosa cerca? Cos'è che ho di suo che devo ridare? Quando a poco, no? Capite che, ah sì, io sono, tengo troppo alla mia importanza, ah sì, io non sopporto che un altro mi disprezzi. ah sì, io no, no, per tutte queste cose, no. Lasciate quello e a poco l'amore di Dio vi invade e vi conquista. Ma se trattenete le proprietà, dovete pagare la tassa. Il demonio è uno stato, dice quando c'è un, come si chiama, un dittatore, è uno stato dittatoriale, non è uno stato democratico. Allora, da questo punto di vista, e posso concludere così con l'immagine di Pietro, no? Quando all'inizio, nell'ultima cena, no? Quando Gesù dice e annuncia, no? Che lui morirà, Pietro dice, ma io sono disposto a morire per te. E Gesù gli dice, no? Tu sei disposto? Guarda che questa notte, noi immaginiamo che la risposta di Gesù sia la predizione del tradimento di Pietro, ma non vuol dire questo. Provate a pensare, Gesù avrebbe potuto esigere la morte di un suo discepolo prima che lui morisse? Ma come fa il discepolo a dare la sua vita se non seguendo il suo maestro? Quindi questa predizione non è la predizione di è che io non chiedo la tua vita per me, sono io che la do per te. Io chiedo che tu, sul mio esempio, dai la vita ai tuoi compagni, ai tuoi fratelli. E poi c'è un'espressione veramente misteriosa, no? Alla fine del Vangelo di Giovanni, dopo la pesca miracolosa, dopo che hanno mangiato, e Gesù si rivolge, no, a Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu? Perché Gesù chiama Pietro con il suo nome civile? È il primo nome che noi incontriamo di Pietro ed è anche quello che viene usato alla fine. Perché? È come se a Pietro mancava ancora qualcosa per vivere secondo la rivelazione del significato che il nome che Gesù gli ha dato a lui, no, Pietro, cioè, valesse. Cosa gli mancava? E Gesù è come se gli dicesse, adesso tu di te non puoi dire che mi ami più di tutti, perché sei l'unico che mi hai tradito. Ma io so che il tuo cuore non si è staccato da me. Allora Pietro deve riconoscere che non può più, come ha fatto prima, e come tutti gli altri apostoli gli riconoscevano, non può più passare come colui che ama più di tutti il Signore. Ma il Signore ha scelto Pietro. Allora, quando Pietro non può più dire sì, io ti amo, ma dice, Signore, sì, tu conosci, no? Tu sai, però con una voce sommessa, voi sapete che un amore proclamato in modo roboante non dura. Un amore proclamato con voce sommessa, hai tutto il cuore lì. E Gesù dice, pasci le mie pecorelle, come a dire, adesso sei pronto a vivere secondo il significato del nome che ti ho dato. L'amore che tu hai per me ti condurrà a stare con i tuoi fratelli in modo che conoscano anche loro questo amore. Sempre. A quel punto Gesù gli dice seguimi, è la stessa parola che gli ha detto all'inizio, ma all'inizio il seguimi Pietro aveva nella testa, io seguo il Messia per questo, per questo, per questo, per questo, tutto sbagliato, ma ci è stato con Gesù. Alla fine, quando gli dice seguimi, subito dopo viene descritto anche Pietro morirà per il Signore. E questa è la vicenda della nostra vita. Seguimi all'inizio e il seguimi alla fine non è uguale. Ma perché? Perché ormai l'amore che ha conquistato Pietro, lui non può più proclamarlo in senso mondano. non può più fare confronti, non può più esibire se stesso, non può più. Ma Gesù ha scelto lui e lui vive rispetto ai suoi fratelli questo amore, no, di Gesù per gli uomini, insomma, e lui può davvero rappresentare il discepolo che fa da riferimento, non fa da non fondamento, no, ma che fa da riferimento a tutti gli altri. E Pietro è l'unico apostolo che fa sempre brutta figura nel racconto degli Atti degli Apostoli. È l'unico che fa brutta figura, sempre, sempre. Ed è una cosa voluta, perché lui non ha più niente da esibire di sé, ma lui mostra solo l'amore del Signore, che rivolgendosi a lui si rivolge a tutti. Quando noi siamo inviati, la vita religiosa è questa, è solo come Pietro, lui. Io sono generoso, io posso fare questo, io posso fare quello, che non serve a nessuno. Ma, Signore, ma come mai scendi me? Ma non vedi che non sono capace? Ma non vedi che? Ed è come se dice, ma a te cosa interessa? Tu scelto io. Allora tu sei sottomesso all'amore di Dio che arriva a te perché possa splendere per tutti. E non è una cosa bella questa? Buon cammino a tutti. E scusate se mi sono allungato, ma è per concludere con questa immagine di Pietro, perché è, almeno per me è molto molto significativo.
Arrivare a, quando si parla di giovani, di entusiasmo, a volte sento dire in una certa età di qualcuno, ah ma l'entusiasmo ce l'avevamo quando eravamo giovani, l'entusiasmo c'era una volta perché eravamo giovani, ma adesso, allora quella frase a volte
allora,
fa pensare perché
allora, la letizia non ha a che fare con l'entusiasmo. Infatti i giovani che sono entusiasti, poi basta una piccola prova, sono già atterrati. La letizia invece fa parte, diciamo, di una vita matura. Matura vorrebbe dire che tu non hai paura di niente. E nel vivere le vicende della vita, tu sai che quella letizia non dipende da niente. Un giovane non può avere. Voi non potete chiedere a un giovane a 20 anni di essere umile, è cretino. A un giovane dovete chiedere, ma tira fuori le tue risorse. Vuol dire, non mi importa che tu, per dire, sei orgoglioso. Anzi, quando sei orgoglioso, lavora ancora di più. E se tu fai questo, mentre fa questo, che puoi dire, cala trichetto, no? Cioè, ma prima dovete, come dire, spingere a che ognuno tiri fuori tutte le sue qualità. E quando vengono fuori, imparare a parlare del cuore. E il cuore non ha a che fare con l'entusiasmo, ha a che fare con la letizia. Posso dire, se io vedo un uomo o una donna a oltre i 40 anni entusiasta, io comincio ad alzare le antenne, gatta cicova. Cioè manca di consistenza. Invece un uomo o una donna che hanno questa letizia, si sente che è un uomo o una donna. Un giovane ha bisogno dell'entusiasmo perché non ha ancora guadagnato. E quindi se non avesse l'entusiasmo, non si muove neanche. Ma non cercate però di essere entusiasti. Come dire, no? Cercate di avere un cuore pulito, un cuore luminoso, un cuore lieto. E un giovane non può avere questo. Infatti, io per esempio, io vedo molti sacerdoti che stanno con i giovani, io parlo al maschile perché non ho altra esperienza, cioè stanno con i giovani e per poter guadagnare i giovani, loro stessi fanno i giovani. E io dico, tra 3 anni questi giovani che sono diventati più grandi non sopporteranno te che sei giovane, perché tu poi arriveranno altri e sarai sempre giovane. E altri dicono, beh, è passato il tempo.
Non capiamo.
E ti mettono da parte. Cioè l'idea, no? Io ho conosciuto una volta uno era quinta teologia, mi pare. Cioè, stava con i ragazzini di 13-14 anni, no? Quindi andavano in discoteca con loro, si vestivano in questo modo. E io, niente da dire, no? Però gli ho chiesto, ma perché era già qualche anno che faceva questo. Ma i giovani di 2 anni fa, di 3 anni fa, ti seguono ancora? Eh no. Perché mi dicono, oh basta, se vuoi essere così sei pure con questi. Non hai più niente a che fare con noi. E questo sarebbe la pastorale dei giovani. Cioè noi dobbiamo stare attenti, no? Un conto è accompagnare le persone nella realtà che sono. Ma devono sempre sentire che tu non è che perché sei come loro allora li conquisti. Un corpo. Nessuno. Poi faccio peccati io. Ho già fatto i peccati, ne ho già fatti 10 di peccati. Cioè, se voi immaginate un credente, no? Che in qualche modo sta seguendo la sua fede. Non deve confondersi con le persone a cui si rivolge, perché le persone sono di grande varietà. Tu ti rivolgi a un bambino, a un ragazzino, una ragazzina, ti rivolgi a una situazione, ad esempio, di famiglia tranquilla, a una situazione invece drammatica. Oh, la parola del Signore arriva a tutti i cuori. Il problema è che dobbiamo essere noi autentici nel presentare la parola, non presentare le nostre belle idee, ma presentare qualcosa davvero che venga dal Signore. Vi dicevo, forse il secondo giorno, la gioia che viene dal Signore è esigente. Infatti Papa Francesco lo ricorda più volte, no? Sappiate far fatica per le mete che volete conquistare. Più le mete sono grandi, e più occorre fatica, però cresce anche la gioia, cresce l'energia. A me oggi sembra che, non so, a volte, non so, che dire, vogliamoci bene, è tutto qua. È tutto qua. E il Vangelo serve per dire vogliamoci bene. Una delle cose, no? Per esempio, dove in certe città, comunque, in certi stati di popolazione, per esempio, hanno cominciato ad aprirsi alle religioni, per esempio, dell'Estremo Oriente, no? Pensate all'ipotesi buddista o anche a semplicemente alla meditazione, yoga, eccetera, il cristianesimo sembra che scompaia. È come se non avesse una parola da dire a chi vuol fare un cammino spirituale. Ma è questo il cristianesimo? L'abbiamo ridotto così. Cioè, e questo, secondo me, è per, non so, come per dire, siccome noi sentiamo che, non so, la proposta di Gesù è alta, allora è come se abbassiamo e cerchiamo di guadagnare. Più facciamo così, più annappiamo non solo l'esperienza cristiana, più annappiamo i nostri cuori. Una volta che i cuori sono annappati, se ne fregano di tutto. Non ha alcun senso niente. Per questo che dicono, cerchiamo invece di tenere bella la fede. Una fede bella è esigente, ma non esigente perché chissà cosa richiede, perché riguarda la dimensione profonda del cuore e tutti abbiamo desiderio di cose belle, sante e luminose, tutti, ma non arriviamo neanche mai a toccare queste cose. Allora, anche quando noi meditiamo sul Vangelo, se non ci sentiamo toccati in queste corde profonde, sono belle idee, oppure, non so, una pia idea. Ma volete che Gesù vi dia dei buoni consigli come una buona mamma? Ha tutta un'altra forza. In un certo senso, quando noi annacquiamo la parola, vuol dire che non crediamo ai cuori. Cioè, è come se manchiamo di onore ai cuori. In questo senso io, cioè, come dire, mi muoverei, però ripeto, ho già fatto per caso, muoverei in modo diverso. Cioè, non so, per esempio oggi, no? Se la chiesa è piena, vuol dire che la tua azione significa Dio. Cioè, andate alle sagre, sono tutte piene, ma solo perché mangiano. Allora, perché a tutti i costi cercare qualcosa? Invece, tenere un certo livello salva l'umanità e salva la bellezza dell'esperienza. Quello che non ottieni oggi lo potrai ottenere con i tuoi figli. Quello che non ottieni oggi lo puoi ottenere con i tuoi nipoti. Ma se oggi appiattisci tutto, non avrai né figli né nipoti. È così. Oppure, sono poverino, adesso io ho 67 anni, qualcuno mi dirà, ne ho 70, ne ho 80. Cosa serve? Guai a voi se pensate così. Questo è mondanità. Non è che il Signore chiede delle cose, siccome io non posso più camminare, devo stare fermo, allora non conto più niente. Ma chi mai ha detto questo? Se non come effetto di questa mentalità. Ma che è una mentalità mondana. Quando si parla di quella letizia, no? La letizia non consiste in una cosa o nell'altra, ma viene fuori nei contatti della vita, se avete letizia o no. Se avete un atteggiamento di misericordia, come abbiamo cercato di spiegare, quello, guardate che arriva a tutti i cuori, anche se voi non sapete. E non importa che non posso più fare questo, non posso più fare quello. Che interessa? Non ci credete? Oh, sì o no? Per esempio, oggi no, abbiamo la sensazione a livello culturale che il cristianesimo è proprio è come se non conta più niente, no? Beh, voi siete in un ambiente missionario, forse non lo notate tanto, ma in altri ambienti, cioè sembra quasi che il cristianesimo sia proprio di qualcuno, ma nella società, no? E tutti pensano che nel mondo il cristianesimo è in regresso, no? Ma è una, sono di quelle sensazioni, no? Che noi abbiamo senza alcun fondamento. Nel mondo l'unica religione che cresce, ma nel senso di arrivare a popoli diversi, è il cristianesimo. Ma tu prova a domandare a uno se questo è vero. Dici, papà, sono tutte vostre, non si dice, vostre illusioni. E invece sono le statistiche che parlano. Ma la sensazione è che non conta niente. Pensate alle scuole. Ma io quante volte faccio l'esperienza? C'è un papà che porta il figlio, questo qui non vuole credere. Va bene, va bene, che venga pure. Parliamo. E un certo punto fa una domanda, fa l'altra. E il papà che dice, oh, non ha mai fatto queste domande. E dice, per forza, non hai mai presentato una cosa, diciamo, in un certo modo. E tutto questo no, si muove continuamente. Ma perché noi dobbiamo abbassare? Perché non siamo preoccupati di far splendere qualcosa che è più grande di noi? Ma questo non vuol dire che allora noi, come dire, non so, tipo, abbiamo ragione. No, cosa c'entra? Uno può pensare quel che vuole. Il fatto è che quando guarda, in questo caso, non so, se guarda Gesù, guarda il Vangelo, che abbia la percezione, oh, io non ci credo, però è bello, Io non voglio avere a che fare, però porco cane. Se dicono questo, noi abbiamo fatto un'azione pastorale. Se non dicono questo, se anche avete riempite le sale, non avete fatto niente. Continuo a peccare, va. Basta, interrompo così almeno.